adesso non avrete nemmeno più la Coppa Italia, vuol dire che sarete ancora più lanciati sul campionato.
Noi dobbiamo lavorare e pensare a noi stessi, poi si dice non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, un peggior cieco di chi non vuol vedere. Lasciamo agli altri le considerazioni. Scorciatoie nella vita non esistono, tu le devi fare, punto e basta. Se ti sta bene, ti sta bene, altrimenti cambi.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Di essere usciti da una competizione ci deve portare delusione e un'arrabbiatura. Poi sapevamo che fare questa determinata scelta è inevitabile, che poteva portare dei rischi. Quale altra occasione c'è per testare o comunque dare la possibilità a questi calciatori? Se non dai l'opportunità neanche di un minuto di giocare a questi ragazzi, è inevitabile che poi alla fine il gruppo lo perdi.
Si aspettava che a fine anno la sua Lazio sarebbe stata lì?
No, sta andando rapidamente. Noi dal primo giorno di ritiro ho trovato una squadra partecipativa. Se pensassi che non ha ampi margini di miglioramento, sarei bugiardo.
In questo momento lottiamo per uscire fuori dalla bassa classifica. Questi sono giocatori abituati a stare da un'altra parte della classifica. Io sono abituato a stare sia di qua che di là, per cui dobbiamo lottare. Ma apposta ho messo dicembre. Che vogliamo fare? Io sono convinto che i miei giocatori risponderanno colpo su colpo alla grande. Però io sono San Tommaso, voglio toccare.
Io penso che ormai è un buon momento per affrontare l'Atalanta, ma sì, siamo in un buon momento, la squadra sta con fiducia.
Siamo contenti che rientra in gruppo e domani abbiamo Dusan, abbiamo anche Vasilije e abbiamo il ritorno anche di Savo. Migliorare ma tutti gli aspetti del gioco, perché alla fine non si può solo concentrarsi su una fase del gioco, e oggi la nostra fase offensiva è una responsabilità di tutti, iniziando dal nostro portiere.
Non dico poi, ma Vasilije e Azic, no?
Vasilije, Azic, Savo e Savona, Dusan e Vlahović. E possiamo dirlo, le conferenze stampa di Thiago Motta sono una noia mortale. So che anche per Luigi Pardo è d'accordo. Ciao Pier.
Ciao Pier.
Applausi.
Beh, le conferenze stampa spesso, cioè quasi sì, tutte, sì, sono una noia,
sì,
mortale.
Però,
in qualche caso devo dire. No,
ma fare le conferenze stampa meglio Allegri o Motta?
Prima di tutto ce la fanno prendere al Thiago, perché lui è comunque già al nazionale, la lingua padroneggia, ma
lui è livornese, è un confronto impari.
Con Allegri c'era un po' più di sparkle, questo è indiscutibile,
sì,
come
un po'
anche
di bollicine,
anche
io traduco per
anche quelle di Mourinho erano divertenti,
ma anche quelle di Fonseca, ecco, perdonami, insomma. Ragazzi, Fonseca alle volte è autolesionista, sì. Però tu vai, torni e sei soddisfatto, sei sazio.
Fonseca dice tante cose, sono d'accordo con te.
È un po' come le partite, anche le partite della Juve sono un po' piatte, un po' come le conferenze stampa.
Guarda, l'esempio classico di questa dice di Fonseca c'è stato dopo Fiorentina-Milan, perché dopo Fiorentina-Milan ci fu il famoso rigori gate che venne di fatto portato alla luce dall'allenatore, cioè probabilmente lui poteva essere un pochino più prudente, però io credo che questa sia un tratto dell'uomo. E parlo chiaramente alla vigilia di Atalanta-Milan,
sì.
Diciamo che mi prendo un rischio clamoroso, però voglio dire, questo è un tratto di un uomo che comunque va avanti con le sue idee e che questa personalità sta provando a infondere alla squadra. Poi stasera è una partita che storicamente può segnare in positivo e in negativo i destini del Milan. Negli ultimi anni è stata spesso una partita anche simbolica, nel bene e qualche volta anche nel male,
il 5-0
soprattutto, ma, o anche di un male che poi in realtà è talmente clamoroso che poi ti fa, caso, ti fa imboccare invece una strada di,
che
ma, di rivoluzione,
male,
no?
Che è talmente clamoroso ti fa imboccare una strada di evoluzione, cambiare allenatore, infatti, come è successo, come era già
comunque
successo.
Io sono qui oggi solo per due cose, poi vado,
non, perché che fretta hai?
La prima è per chiedere a Pierre se condivide l'assegnazione del premio Pinocchio dell'anno a Conte, che si è detto, l'abbiamo sentito, dispiaciuto per l'uscita dalla Coppa Italia.
Questo è un bel tema.
No, è dispiaciuto.
È dispiaciuto. Sì.
Era affranto,
sì, sì. Più che dispiaciuto.
Allora, è chiaro che non è che sia successa una cosa. Ah. Però, soprattutto perché hai due competizioni, e quindi. No, secondo me è dispiaciuto per un motivo fondamentale, perché comunque adesso non avrà più uno sbocco potenziale. E quindi la stagione del Napoli è una stagione che verrà giudicata sul campionato. Poi io lo ribadisco mille volte, il Napoli non ha il dovere di vincere il campionato, sia chiaro.
Beh, da ieri sera un pochino di più,
no.
Unico, 24 partite, 24 settimane. Da ieri sera al 25 maggio fanno 24 settimane di calendario, fanno 24 partite.
Se il Napoli arriva secondo o terzo,
te la giro. Il Napoli ha il dovere di fare più di 80 punti. Poi se qualcuno ne fa 90 e vince il campionato è una buona stagione, ma se il campionato si vince a 82, il Napoli ne ha fatti 79, e secondo me è un discreto fallimento, viste le premesse.
Io con i numeri faccio schifo,
quindi 80 punti non riesco a quantificarli. Io dico che se il Napoli sta lì fino a 9, 18, 27, diciamo 270 minuti dalla fine del campionato ed è ancora lì,
vuol dire che ha fatto 80 punti.
Comunque non è una buona notizia per due motivi: primo, perché aumenta la pressione sul campionato, e secondo perché la partita lì ieri certifica che le seconde linee della Lazio sono più forti del
Napoli. No, ma io non sono d'accordo. Se le seconde linee le seconde linee del Napoli sono come le seconde linee di tutti. Se tu ne prendi 11 e li metti tutti insieme, è una partita senza né capo né coda. Se tu le seconde linee ne fai giocare 3, 4 o 5 tenendo un'intelaiatura, è un'altra cosa.
Il Napoli non ha la terza competizione, quindi Conte ha fatto questa cosa in qualche modo l'ha anche spiegata. È chiaro che quando ho visto la formazione anch'io ho pensato che fosse un po' un azzardo. Mi ha ricordato un Napoli tantissimi anni fa, quello di Mazzarri, che Mazzarri, diciamo, dell'epoca buona, che faceva un turnover in Europa League clamoroso e qualche volta ha fatto anche delle figuracce. Mi ricordo una partita in Dover, una partita a Dnipro, con 9-10 cambi di formazione rispetto alla squadra titolare. La Lazio, che ha una competizione in più perché gioca in Europa, fa un turnover graduale, però comunque il turnover di ieri sera è stato robusto, anche la Lazio ha fatto 6-7 cambi.
Però c'era dentro
coinvolgiamo anche Simone Tibo, cosa dici?
Che so che la pensa come me, tra
ciao
l'altro.
Tir Simone
Adesso lo recuperiamo.
Lo rialziamo.
L'abbiamo recuperato.
Buongiorno a tutti.
Allora, ti faccio una domanda diretta: ma se non ci fosse stato il rematch di domenica, questa, no? Cioè, non fosse stato un Napoli-Lazio a due giorni di distanza, Conte l'avrebbe giocata alla stessa maniera?
Beh, questo non lo so, io credo che sia stato fatto soprattutto perché stiamo andando verso il mercato. Secondo me voleva vedere veramente su chi contare, non credeva secondo me a un risultato così, io credo che si aspettasse di più dalla squadra. Era un'opportunità per il Napoli per continuare a crescere con tutta la rosa. A me sembra anche un po' il primo Inter, ora non voglio dire, quando provava a cambiare tanti giocatori non riusciva mai ad entrare in partita, e sono d'accordo sul fatto che quando cambi tutti quanti mancano certi meccanismi, e la Lazio, avendo una competizione in più, però li ha ruotati di più, e quindi solo il campionato ti porta poi a non avere certi meccanismi. Io credo che questo era un'opportunità per il Napoli anche per dare continuità, secondo me, visto che non ha la terza competizione ai titolari.
Oppure ti chiedo anche questo, poi lascio la palla a Pierluigi e Giovanni: può essere un messaggio subliminale, nel senso, io non ho bisogno di un paracadute che si chiama Coppa Italia?
Non credo, conoscendo l'allenatore. Secondo me ci è rimasto male invece. È normale che adesso punta ancora di più al campionato. Io invece continuo a dire che è un aspetto di mercato, nel senso che ha fatto vedere adesso che è una rosa che sì. non può avere cambi.
Sì. Ma io non credo che sia vero. Cioè, scusate, sarebbe molto contiano. Scusate. Non può avere cambi. Il Napoli ha, ragionando sui cambi, diciamo, dei primi 11, che sono abbastanza chiari, ha in attacco Simeone e Neres.
Raspadori.
Un primo e un esterno. Ha Raspadori, che è uno che fa parte della nazionale. Ha Gilmour, che è un nazionale scozzese. Cioè, non è vero che non ha cambi. E poi, ragazzi, deve fare 24 partite in 24 settimane. Noi, il grande valore aggiunto del Napoli, oltre a, ovviamente, alla bravura di Conte e al mercato da 150 milioni di euro di quest'estate, è che il Napoli gioca tutte le sante partite di campionato con Anguissa, Lobotka e McTominay, poi riposano 6 giorni e poi giocano la partita dopo. E questo è, non è che gli servono mille ricambi.
Questo è indiscutibile, questo è indiscutibile. Però la partita di ieri, secondo me, sono d'accordo col Tir, non gli ha fatto piacere, cioè avrebbe voluto continuare.
E allora faccia giocare ieri, 3-4 titolari.
C'è anche un altro lato della partita di ieri, che è la Lazio, che comunque è una protagonista di questo campionato e deve essere tenuta in grandissima considerazione. E la partita di ieri in casa Lazio dice che, ad esempio, Nosling, che era un giocatore che era rimasto un po' ai margini, che sembrava non fosse visto molto dall'allenatore, ha reagito in quel modo, e che la qualità della rosa, non soltanto degli 11, è all'altezza, che è stato un problema storico della Lazio di Lotito negli ultimi anni, nel senso che comunque la Lazio ha fatto buonissime stagioni, qualche volta è un po' il problema di avere 14-15 giocatori, non di più. Per me la partita di ieri, ed è un problema anche in vista di Napoli-Lazio, nel senso che la Lazio poteva avere pure un pochino di difficoltà dopo la sconfitta di Parma, e invece adesso arriverà col morale a 1000 la partita di domenica sera al Maradona, quindi non sottovaluterei questo aspetto. No, ieri per me,
quindi Ciauna è più forte di Neres.
Ma non è questo, ma non è neanche questo di chi è più forte.
Noslen è più forte di sulla
questione che del messaggio,
con 11
che
riserve
mandi,
tutte insieme.
Noslen, dai, secondo me,
mandi un messaggio, un messaggio in cui dici: a me la Coppa Italia me ne porta una sega.
Questo è
il discorso. E quindi non è questione di valore.
È successo quello che lui aveva previsto che potesse succedere.
Non è questione di valore dei giocatori.
Siamo d'accordo. Se no, ecco. Che non si sia stracciato, ma ragazzi, io lo dico col massimo rispetto per la Coppa Italia e ovviamente anche per chi la racconta. È chiaro che è una bella competizione, è chiaro che arrivati fino in fondo è bello vincerla, è ovvio che è la terza, questo non c'è dubbio.
Per il Napoli la seconda.
Tutti. Per il Napoli era la seconda, appunto per questo, secondo me, essere usciti non è piacevole per niente. Quindi poi sì, che lui si sia preso un rischio che potesse fare un turnover diverso, magari se non avesse avuto Napoli-Lazio, cioè avesse avuto una partita un pochino più semplice nel weekend, magari avrebbe avuto 2-3 titolari in più. Questo, che lui abbia flirtato col rischio, su questo non c'è alcun dubbio. Che sia felice, no
vabbè, felice non è mai. Altra domanda diretta per il Tiro, che mi piace così. Per Fonseca dice di no, però per lui e per il Milan è una partita da playoff a Bergamo?
No, è una partita scudetto a Bergamo, è una partita in cui il Milan deve rientrare pesantemente nella lotta a scudetto e vedere se veramente sta uscendo da un periodo comunque di cambiamenti, di conoscenze, di equilibri, perché secondo me al Milan mancavano tanto gli equilibri nella stessa partita, né una partita all'altra, perché vedendo le partite di Madrid e poi di Cagliari è troppo diversa la squadra. Quindi capire se veramente il Milan è uscito o comunque sta migliorando, dall'altra parte se l'Atalanta è diventata veramente grande, come ha dimostrato a Napoli, a Roma, facendo una prestazione magari non bellissima come ci ha abituato, ma una prestazione pratica. Quindi è una partita, secondo me, invece che dirà parecchio, non solo per i playoff.
Giovanni Capuano ha un'idea sull'Atalanta?
No, io devo dire, lunedì sera l'Atalanta non mi ha fatto impazzire. Se a 20 minuti dalla fine la palla non avesse picchiato sulla schiena di Selic, io non so se ne sarebbe venuta fuori. Era una partita che era collosa dall'inizio, senza grandi cambi di ritmo. Gasperini, attraverso il secondo, aveva già rivoluzionato la squadra, perché evidentemente non era contento. Mi è sembrata un po' un'Atalanta un tono e mezzo sotto rispetto a quella.
Poi non sai, girarci intorno, no,
questi grandi momenti
stai domandando,
entrano,
se
uno entra ed esce in questi casi. No, se si è visto qualche segnale. Io ho pensato, guardando lunedì sera la partita, verso il finale del primo tempo, che se ad esempio il Milan farà una partita attenta, sì, gioca Musa, Musa e tutto,
esatto,
e il Milan può fare molto più male di quello che poteva far male la Roma lunedì sera in ripartenza. Se rivediamo la stessa partita, secondo me l'Atalanta qualcosino rischia. Questo è.
Sì, perché è l'ultimo dubbio che dobbiamo toglierci, cioè se l'Atalanta ha ancora queste fasi di down che magari durano un mesetto e in quel mesetto lì la prende poco. Pierre.
Sono due partite meravigliose, Atalanta Milan e Napoli Lazio. Sono veramente due partite fantastiche in questo weekend.
Anche se io i miei 10 euro li metto su Juve Bologna,
ancora.
Perché tu cerchi,
cerchi
la partita
chi ha vinto settimana
scorsa, quale possa nascere casino. Hai vinto tu, che tra l'altro diciamo le tifosi juventini all'ascolto, perché non hai visto la puntata di ascoltato la puntata di venerdì, Capuano fa se la Juve dovesse pareggiare, cala 93. Ma stiamo ovviamente scherzando. Allora, io penso che stasera sia meravigliosa, veramente meravigliosa, come lo sarà domenica. Io non sono così convinto, nel senso che ha ragione Capuano quando dice che la deviazione di Seric è stata decisiva, questo è evidente, e che l'Atalanta fino a quel momento non era stata brillantissima. Però è anche vero che Gasper già aveva cambiato la squadra, qualche segnale di crescita, di maggiore densità in mezzo al campo c'era, la qualità e la freschezza dei centrocampisti che erano entrati, Brescianini, Samaras, insomma, non posso escludere che anche senza quella deviazione ovviamente sfortunata di schiena poi l'Atalanta non sarebbe riuscita a vincere la partita. Mancherà sempre la controprova, però stasera è un test anche per il Milan, perché comunque il Milan qualche segnale incoraggiante l'ha dato,
anche perché lo dice la classifica, Pier, se perdi anche stasera ti cambierò le prospettive, ed è inutile stare lì a far finta di niente. Un'ultima domanda per Simone Tiribocchi, che mi sento molto Mike Buongiorno e quindi mi diverto così, e prima di salutarlo gli chiedo
la 1, la 2 o la 3?
La 1, la 2 o la 3? La 3 è la Juventus e vado su quella. La Juventus, se non vince domani, che succede?
Se non vince domani bisogna vedere anche come l'allenatore incomincia a gestire un certo tipo di pressione. Perché questo qua non ce l'ha mai avuto. Sul campo abbiamo visto che è bravissimo, anche se devo dire a Lecce qualche cambio io non l'ho capito, però poi è normale che lui ha il manico e quindi sa benissimo come e dove andare ad operare. Però il livello della pressione che ti dà la Juventus se non dovesse vincere è da valutare, perché poi abbiamo parlato tanto e si è parlato anche tanto male di Allegri, che però l'ha portato alla fine, anche se poi alla fine ci ha avuto mezzo sbrocco, però diciamo che è riuscito sempre a gestire tutto. Io sono un pro Allegri, quindi probabilmente sono anche un po', cioè, un po' di parte.
Chi è
però
che ha invitato il tier qui? Qui non si può essere pro Allegri.
Non è vero, lo sai Simone, non è vero.
Tutto dalla registrazione, mi raccomando.
Io non
sarei pro Allegri. Si diventa pro Allegri perché la quantità di critiche, la ferocia che ha ricevuto, secondo me ti fa diventare istintivamente e umanamente pro Allegri, perché comunque questo è un signor allenatore che ha fatto anche l'anno scorso cose importanti. Cambiare ci stava. Per me ha ragione il tir, cioè è chiaro che c'è stata una luna di miele dovuta al fatto che Thiago Motta è indiscutibilmente un bel tipo, questa espressione, cioè è uno che ti fa intravedere una prospettiva, e poi c'è stata chiaramente molta luna di miele legata al fatto che c'era molto anti-allegrismo da parte di alcuni.
Però
è vero che alcune cose, ma non soltanto a Lecce, onestamente,
non hanno funzionato. Ma infatti sarebbe quello da chiedere a Massimiliano Allegri. Grazie Simone! Sempre un piacere.
Grazie a voi.
Ciao,
buona
ciao
giornata.
Simo.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Ci fermiamo un attimo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati.
Dove eravamo rimasti?
No, eravamo rimasti alla Juventus. Io credo che la luna di miele ci sia ancora, e non è solo per Thiago Motta, è anche per Giuntoli, che in realtà lavora alla Juventus da un anno e mezzo e diciamo ha firmato anche il mercato del gennaio scorso, quando la Juventus era in corsa per lo scudetto. Poi non aveva i titoli per vincerlo, ma questa è cronaca. Io non voglio neanche prendere in considerazione l'idea che la Juve non batta il Bologna, però noi dopo il pareggio di San Siro avevamo detto adesso la Juve ha 4 partite che erano Lecce, Bologna, punti. Venezia e Monza, in cui deve fare qualcosa da Juventus, che sono 12 punti. La prima l'ha bucata, è impensabile che buchi anche la seconda, ma io credo ci siano già gli elementi per chiedere qualcosa al di fuori della luna di miele, per farsi delle domande e per dire ad esempio che oggettivamente le partite della Juventus sono noiose.
Sì.
Sono bloccate, sono piatte, ci sono delle scelte di mercato di cui sarebbe il caso di cominciare a chiedere, fare qualche riflessione, però mi pare che non sfondi il tema e quindi noi aspettiamo serenamente il momento in cui se ne potrà parlare senza incorrere nelle ire degli anti-allegrini.
Come si diceva prima, la domanda da fare a Thiago Motta è che cosa non ha funzionato fin qui, cioè, è molto facile, no?
Io non sono né allegriano né anti-allegriano, cioè io penso ci debba essere equilibrio e non vado a caccia dell'opinione forte così per prendere dei like o in un senso o nell'altro. Secondo me il dibattito su Allegri è ridicolo, nel senso che il dibattito su Allegri è contrassegnato da una parte, devo dire in qualche caso anche dall'altra, da simpatia o antipatia personale. Questa cosa qui per me è assurda, perché la carriera di Allegri è una carriera di un allenatore che deve essere giudicato e che, insomma, c'è una lunga storiografia su Allegri, per cui
no, però il problema è che il dibattito su Allegri sta inibendo il dibattito sulla Juve di adesso.
No, la stai dipendo, non, cosa... è, non credere, ah. non è così, nel senso no. che secondo me allora vediamo, è che dopo Lecce insomma, no, lunedì secondo me nei bar non solo di Torino, perché i tifosi della Juve sono ovunque, non soltanto a Torino, dibattito c'era secondo me, quindi non lo direi questo, poi che ci sia qualcuno che tanto
no, ti faccio una domanda, Pier, c'è un altro allenatore che è arrivato ed è nuovo e lavora da 5 mesi nel suo club, che virtualmente è un punto dietro Thiago Motta e la Juventus e sta facendo meglio in Champions League, che è stato massacrato negli ultimi 3 mesi. Io non dico che Thiago Motta e la Juve debbano essere massacrate, perché è un discorso diverso, alcune cose si vedono, eccetera, ma non c'è una differenza abissale tra certo, il dibattito certo libero che si fa sul Milan, a volte tutto libero, ti dicono i milanisti, e quello che succede intorno alla sua Juve, che è una squadra sesta in classifica in questo momento, ragazzi.
Ma il dibattito sulla Juve ci sta, sull'allenatore e anche sul mercato.
Come
e anche
sta oggi Capuano, però? No, come sta Capuano? Forma sei? Ma sono d'accordo, allora su Fonseca sono d'accordissimo. Fonseca, però il problema di Fonseca è che è arrivato. Cioè, e questa è tutta roba mediatica, completamente indipendente.
Quello prima
dal
non
valore.
Era Allegri, cioè è arrivato e quello prima era Allegri. Altrimenti, nella stessa situazione, secondo me anche il dibattito su Fonseca sarebbe un po' più leggero.
Ma sai, su Pioli c'era un giudizio, adesso non sono Mannheimer o Piepoli, però insomma su Pioli, secondo me c'era un giudizio medio.
Sfumato.
È arrivato un allenatore che sicuramente non ha scaldato i cuori, anzi è stato visto come una diminuzio rispetto ad altri allenatori che si potevano prendere, ha pagato un po' questo, oltre ovviamente a alcune defaillance, perché Parma-Milan ce la ricordiamo bene, perché insomma ci sono stati i passaggi, la partita con Liverpool, ci sono stati passaggi molto complicati. Io sono d'accordo con te sul fatto che c'è una sproporzione, non dimenticare anche il fatto che la Juve era partita bene. Questo secondo me è un altro aspetto, cioè parte bene nelle prime due partite, fa 2 vittorie, sì, sale in testa alla classifica, poi dopo quelle 2 partite il campionato fa 4 vittorie in 12 gare, per cui ti dico che secondo me quel tempo lì della luna di miele, io auguro a Juve ovviamente di fare filotto nelle prossime 3, però è ovvio che se non dovesse fare filotto nelle prossime 3 e dovesse arrivare a Natale a una distanza importante dalla testa della classifica, fuori dalle prime 4, per me il dibattito c'è.
Ma certo che c'è.
I miei 10 euro su Juventus Bologna li giustifico così. Atalanta-Milan
a 10 euro non prendi neanche un distinto, neanche una curva.
Vado sulla copertura. Ragazzi, io questi ho e quindi mi faranno entrare. No, vado sulla copertura. No, li giustifico così. Atalanta-Milan è una partita bellissima, però se non succedono disastri è assorbibile anche una sconfitta del Milan, nel senso che oggi con l'Atalanta credo perderebbero 3/4 delle squadre europee. Se non succedono disastri è assorbibile. Napoli-Lazio. cosa può succedere che dà il segno? Ecco, io non penso che la Juve pareggi col Bologna, ma se dovesse succedere, io torno a quello che ho detto una settimana fa sulle Juve.
Vattela a giocare, Pier. Vattela a giocare. Andiamo subito a giocarci questo pareggio, ragazzi. Subito. Subito a giocare Bologna Juventus. Dammi che risultato, per favore, così il tuo risultato non me lo dai.
2-0 per la Juve.
Senti, dimmi che fa la Virtus stasera. Che fa la Virtus stasera? Ma
è vero che avete cambiato allenatore? Ho perso di vista un po' la cosa.
Dusko
Ivanovic. Allora, a parte questo avete così, mi stai diciamo dando delle simpatie virtussine. Ma chi può dirlo? No, a parte le battute, sì, certo, da Ivanovic. Abbiamo parlato pure ieri, le puntate, le altre, perché ieri non c'era.
No, ero impegnato in altre cose. Però ho detto prima, dottor Genta, che questa sera Olimpia Villeurbanne è la classica serata Olimpia.
Eccala. Basta,
la classica serata in cui l'Olimpia si incasina la vita.
Fermati, fermo.
Ma
fermo,
che si incasina l'Olimpia?
Fermo.
Sull'Olimpia avete, guarda, senti, pure la macchina adesso dice close, transmission not in park, che vuoi, ok. E c'avete questa roba, l'Olimpia è fortissima. Sì. È fortissima.
Piantala che te smettila, smettila.
Ma è la verità, ho passato 20 minuti a consolare Genta dopo
lo dicevi anche l'anno scorso
e in realtà da quando lo dicevo che era nella prima parte della stagione c'era stato un miglioramento, cioè la seconda parte della Lega dell'anno scorso è stato molto positivo.
Meraviglia.
Beh sì. Beh, è stato molto positivo. Era tornata
ti piace vincere? È come se oggi uno dicesse il resto dell'Eurolega di Bologna sarà meglio di quello che è stato fin qui, che è stato nulla. E quindi
smettetela. C'è la borsa. Pier, ciao, ci sentiamo domani in campo con Pardo. Ciao.
Nel nostro paese, gli mandiamo un bacio.
Basta, borsa.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Il girone dell'Inter lo abbiamo completo: River Plate, Urawa Red Diamonds e la prima avversaria messicana del Monterrey.
Si parte così con Alain Juventus.
Alain Juventus, alla seconda la Juve affronta il Wydad Casablanca e diciamocelo francamente deve fare il pieno, perché poi col City va a giocarsi il primato del gruppo per provare a evitare verosimilmente il Real Madrid. Questo è il compito che attende la Juve.
Lupetto grigio e solito cartonato con i libri dietro, potete vederlo anche voi, Filippo Maria Ricci in diretta video.
Ah, è un cartonato. Questo cartonato mi delude, perché mi interessava il libro su Dalì, ad esempio.
Ma tu non ci ascolti
no,
perché
io non ascolto.
Ma no, ma fai bene, infatti mi telefoni mentre sono in onda, quindi questo lo sanno ormai tutti. No, potete vederlo in diretta video su canale YouTube, pagina Facebook, sito e app di Radio 24 con il suo lupetto grigio.
Anzi, se volete scriverci il vostro parere, 349-238-6666.
Anche WhatsApp vocali, la location di Ricci. Ricci, buongiorno.
Che poi la gente dice che rido, No, poi dicono che rido.
Ma stai serio.
Siete seri, mi fate ridere.
Dove essere serio? Sì, qui.
Cartonato meraviglioso.
Senti, ma tu
messo anche
tu
per voi?
Sì, certo, no, lo sappiamo, poi lo ripieghi, lo metti via, perché sennò la signora
sì.
Ti fa un mazzo così
spettacolare.
No, voi avete una certa come me, magari i ragazzi non sanno di cosa sto parlando, ma il sorteggio del mondiale per club, pure benedetto da Trump, ieri mi ha appassionato quanto una cosa che è uno dei miei programmi preferiti di quando ero bambino, l'estrazione del lotto svizzero a numeri con le palline nella teca di vetro. Te lo ricordi?
Sì, era così, stesso grado di interesse più o meno, no?
No, a me è interessante.
Un'eccitazione spasmodica.
Sì.
Guarda, a me è piaciuto.
L'otto svizzero non è male.
Sì, ma anche l'otto, per carità. A me è piaciuto. Io credo che adesso, man mano ci avviciniamo e cominciamo a vedere montati i pezzi di questa cosa che fino a un mese fa non si capiva nemmeno se sarebbe partita o meno. E insomma il suo fascino ce l'ha. Io immagino i tifosi dell'Inter, il River Plate, tanta roba da sfidare.
Le altre due sono
i messicani del Monterrey. E comunque credo che il calcio in Messico abbia un suo significato, sì. I giapponesi vedremo. Ma il tema non è tanto quello. Il tema è che vediamo qualcosa che non avevamo visto prima. E io penso che alla fine oggi cominci a criticarlo e continui a criticarlo soprattutto chi è fuori. Cioè io credo che i dirigenti di, se penso all'Italia, del Napoli, del Milan, poi portalo in Spagna, portalo in Inghilterra, insomma quelli che non ci sono avrebbero fatto carte false ieri per essere lì a assorbirsi il lotto svizzero, svizzero con le palline, River Plate,
no, però quelli del Real non lo so. Quelli del Real non lo so, però qualcosa da dire ce l'avevano.
Allora, cioè non si sentiva la mancanza. Il torneo in sé è anche divertente, non c'è niente di male, a parte che è un torneo che farà fatica a entrare nei cuori della gente perché si gioca ogni 4 anni, no? Per cui già questo è una formula strana. E dopodiché io penso sempre comunque all'overdose che abbiamo, cioè adesso che in quel momento lì poi ci metteremo a guardare Juventus Align. Io qualche dubbio ce l'ho, o anche Inter Urawa Red Diamonds, certo. Insomma.
Però poi dopo 2 settimane arriva Juve Real.
La finale sarà interessante, immagino, no? La finale, no, magari tra Monterrey e Wydad Casablanca o tra Real Madrid e Inter o Juventus potrà essere interessante. Però in generale è un torneo messo dentro proprio col calzascarpe, proprio cioè uno che porta 40 gli hanno dato una scarpa 38, che è il calendario, no? Ci sono, il Real Madrid può arrivare a giocare 82 partite in questa stagione e poi ci si lamenta che si fanno male i giocatori, non c'è spazio, e poi comunque un torneo che finisce il 13 luglio, i giocatori hanno diritto a 3 settimane di vacanze se non sbaglio, sì. Dopo comincia l'altra stagione perché poi c'è il mondiale vero, allora non lo so, io sinceramente faccio fatica. E poi ci sono anche dei problemi pratici, cioè se si fosse giocato quest'anno questo torneo qua, Kylian Mbappé con chi lo giocava? Con Paris Saint-Germain o con Real Madrid?
No, ma Filippo, tu hai perfettamente ragione. Poi c'è sempre un sottile filo di ipocrisia su questa storia del calendario delle 80 partite, perché le 80 partite non le gioca nessuno, e perché poi noi siamo pieni nelle rose di calciatori, e noi ne parliamo, quindi fanno il nostro bene, che se li tolgono a un quarto d'ora alla fine increspano il sopracciglio come se li avessero portato via il battesimo.
D'accordo.
E invece
poi
ci sono rose di 25
fuori un anno.
Ci sono rose di 25-30, ragazzi, cioè alla fine chi si sta arricchendo perché gira più denaro, e il denaro da qualche parte i club devono andarlo a prendere, sono i calciatori, non siamo io, Carlo, Filippo. Cioè, sono loro. Questo, ci sono statistiche che lo dicono. La seconda cosa è vero che c'è stata la famosa sparata di Ancelotti sui 50 sì. milioni, 20 milioni, eccetera. Abbiamo capito che prenderanno una ventina di milioni sì. di euro garantiti, poi vedremo che cosa sarà se vanno avanti. Ora, ragazzi, il gettone da 18 milioni è lo stesso gettone che ti dà la UEFA per essere iscritto ai gironi di Champions League, che è una cosa che dura un anno. Qui te la danno per andare a fare una grande tournée, chiamiamola così, di un mese a fine stagione. Mi spiegate perché il proprietario di un club dovrebbe alzare il sopracciglio e dire mi fanno schifo? Io, è una cosa che non riesco a capire.
Perché non c'ha le vacanze. E poi vediamo però, poi vediamo dopo. Perché comunque una squadra come Real Madrid, se tu parli di 18 milioni, una squadra come Real Madrid che va a fare 3 partite in America comunque, no? 3 o 4 partite, quanti ne prende? 10 più o meno, no? Allora la differenza non è più così tanto. E però per questi 8 milioni di differenza tu rinunci completamente sì. alle vacanze e alla preparazione.
Sì, però il Real non ne prenderà 18, il Real arriverà in semifinale, arriverà dove arriva. Quindi 18 è il gettone perché scendi dall'aereo.
Allora,
ok.
Devi anche considerare una cosa, che la FIFA quando ha lanciato questo torneo pensava di prendere 4 miliardi dalle televisioni e ne ha preso uno, quindi siamo al 25%. Poi adesso sì, annunciano tutti questi sponsor, benissimo, vediamo poi quanto poi resterà effettivamente nelle tasche dei club. Sicuramente sia di chi, ci saranno 18, 20, 30, quello che però si sta ancora una volta completamente stravolgendo la preparazione e la stagione. E allora tu devi pensare, se uno arriva in finale di Champions, quando è il 31 maggio, no? Dopodiché ci sono, cioè, obbligatoriamente devi andare a fare Nations League o campionato, diciamo, qualificazione mondiale per chi va in Sud America, no? E poi vai direttamente lì. Per cui la tua stagione iniziata ai primi di agosto finisce a metà luglio, quindi sono è la prima volta che abbiamo una stagione che dura praticamente 11 mesi.
Questo sì.
Vediamo poi quelle che saranno le conseguenze. Per me e poi più tutta la questione del mercato aperto dall'1 al 10 giugno, si sono dovuti inventare una nuova finestra, ci sono i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno e anche lì poi deciderà la FIFA con chi giocano. Per me ci sono tante forzature.
Ma perché
poi,
Filippo, in questo dibattito che è assolutamente legittimo, manca sempre il contributo di chi dice faccio io il primo passo indietro? E guardate che dentro questo dibattito non è che ci sono solo UEFA, FIFA, ECA, cioè i cattivoni che vogliono fare soldi, cioè ci sono anche tutti gli altri. Io impazzisco quando leggo l'asso calciatore in Italia che va al TAR, fa le cause e non una volta dice chi guadagna da 1 milione di euro in su. Io non dico quelli che guadagnano meno. Taglio trasversale del 30% dello stipendio senza neanche discutere, a fronte di una riduzione del 30% del numero delle partite.
No, ma i soldi non lo fanno.
Quindi, ragazzi,
posto che poi l'importanza di una competizione la fa la storia. È vero, qualcuno dovrebbe fare un passo indietro.
Su questo giorno siamo d'accordo, perché nessuno fa un passo indietro e quindi si va sempre avanti.
Ragazzi, fermiamoci un istante, va, che c'è il traffico, perché poi c'è anche un'altra questione che mi ha molto incuriosito, che è quella, prima Filippo l'ha citata, i diritti televisivi, che abbiamo un altro vecchio reperto archeologico che torna a galla ed è quello del calcio in chiaro.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast. Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Guardiola qualche tempo fa, prima di incontrare l'Atalanta, disse: è come andare dal dentista. E lei è mai stato di recente dal dentista?
Capisco quello che Pepe ha detto, non lo so se andare in dentista, ma lui parla perché magari so vai al dentista una volta per anno. Ma io non posso dire perché io vado al dentista qui. Per me è quasi normale. Contro Empoli è stato un esempio diverso nella qualità, ma il modo di giocare è lo stesso.
Vabbè, anche questa l'abbiamo mandata Fonseca con Ciccio Ordine che tira fuori ancora al dentista. Anche Carletto Ancelotti ha un appuntamento odontoiatrico in settimana, ma ne parleremo. No, avviso ai naviganti, abbiamo 5 minuti, perché il tema del reperto archeologico di qui sopra mi appassiona. Ieri ne ho parlato con l'amico Dip. Dicevi Phil, volevano 4 miliardi, gliene arriva uno, quindi già il 25%. E poi c'è questa grande novità anacronistica, se vuoi, del calcio in chiaro.
Però anacronistica o futuristica, Carlo? Perché anche quello che vogliono fare quelli della Superliga.
Sì.
Uso il termine sempre spagnolo per abitudine, però la Superlega l'ha tirato fuori Florentino Perez nell'assemblea 10 giorni fa qui a Madrid, dice se andremo avanti e sarà calcio libero, no? Calcio in chiaro. E la FIFA, che è forse tra i grandi organi, è quella che si è meno schierata contro la Superlega, no? Fa questo tentativo. A me sembra assolutamente doveroso, perché ragazzi, veramente un torneo così, anche non in chiaro, per me rischiava di fare degli ascolti piuttosto bassi, perché ci sono anche un sacco di partite abbastanza inutili, per cui ben venga. Io se c'è il calcio in chiaro, per me è solo positivo, per cui questo mi sembra un'innovazione interessante. Se riescono a coprire i costi, a dare alle squadre quello che vogliono e a loro stessi quello che pretendono, per me benissimo, sì. No? Il calcio in chiaro, io sono ci mancherebbe altro. E poi saranno i numeri a dirci com'è andata, no?
Sì, sì. Ma difatti sarà un grande laboratorio, è inutile che ci si gira intorno. Io credo che a metà luglio saranno in tanti a cominciare ad analizzare com'è andata dal punto di vista televisivo, della raccolta pubblicitaria, perché ovviamente DAZN potrà raccogliere pubblicità, dalla sublicenza e tutto quello che potrà fare per mandare le partite su canali lineari in chiaro, perché in chiaro sarà lo streaming, che adesso è come dire la stessa cosa, perché certo, chiunque ha accesso allo streaming, certo. Però insomma, diciamo, nella TV tradizionale ci sarà il sistema delle sublicenze e sarà un grande laboratorio, e credo non sia un caso che quel laboratorio alla fine, forse anche un po' per esigenza, per quello che diceva Filippo, l'abbia messo in piedi Infantino, che non è amicissimo credo di Ceferin, no. E quindi presumo che anche a Neon saranno lì, no Filippo?
Con le tabelle
per capire cosa succede.
E il calcio sta correndo, cioè si vede, no? Appunto, sempre più partite, sempre più competizioni, sempre più cambi, c'è lo spettro della Superlega. Ecco, questo è un tentativo, questa è una cosa nuova, vediamo come va. Adesso ti dico, io ho delle perplessità sul calendario, su nuove partite, sul formato in generale, però poi se adesso si trasmette durante l'estate calcio in chiaro, alla fine viene a sostituire i vecchi tornei estivi che erano in chiaro quando noi eravamo giovani e così, per cui ben venga, e ci guardiamo un Juventus Manchester City in chiaro, ben venga, no?
Mentre prima guardavi su canale 5 il trofeo Birra Moretti, tu dici adesso guardi,
esatto,
c'è un'evoluzione della specie,
la Makita Cup,
sì, esatto. Vabbè, no, non so, io mi tengo anche le mie grandi perplessità pure sul calcio in chiaro, perché anche questo mi lascia abbastanza perplesso. Ci sono grandi sé, che sono quelli che tu dicevi, ma siamo molto, tutti molto curiosi. Ciao Phil, ci sentiamo in settimana per la storia del dentista, eh?
Abbiamo appuntamento sì,
martedì abbiamo il dentista, ci sentiamo martedì o mercoledì.
Dentista
ciao.
Bergamo, sì.
ciao. Si va dal medico all'estero. Ci sentiamo noi domenica.
Ci sentiamo domenica e vedremo di tirare su quello che ci dà l'attualità, compresa la Formula 1, dove l'impresa a cui la Ferrari era chiamata per rimontare i 21 punti della McLaren da metà mattina è un po' più impresa. Oh, io sono arrivato in redazione, racconto 10 secondi, la schiattone, ma faccia veramente affranta, altro che quella di Antonio Conte, mi fa: hai sentito Leclerc? Io ho detto: porca miseria, cosa è successo?
Ancora vivo, è notte
penalizzato, ha cambiato le batterie.
Ecco, non posso fare a meno di chiederti: la Ferrari vince?
Così. No, io la Ferrari l'ho già detto
ho già tirato fuori i soldi,
e se Norris non avesse fatto il matto, in realtà saremmo già arrivati alla conclusione.
Allora, grazie.
Colpa della Schiattone,
Claudio Schiattone, colpa sua, ovviamente, di ogni cosa.
Ma aveva una faccia, caro, una faccia.
Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti.
Godiamoci questa bella atmosfera pre-natalizia. Un abbraccio a tutti, ciao a tutti i convocati.